Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Ma io poi ci sono queste misure che condivido, per esempio aumento delle cubature dei cimiteri. Adesso sarà necessario, suppongo.
Alle 11:30 non c'era una bottiglia di acqua per i malati che stavano male, gente che perdeva sangue dappertutto, non c'avevamo l'acqua.
Dicessero che gli pare, ma a me sta tutta la sala della protezione civile e qua ancora non arriva nessuno, tranne questi da Padova con le tende, ma non è arrivato nessuno.
Sulla trasmissione Anno Zero di giovedì scorso, dedicata al terremoto, il presidente della RAI Paolo Garimberti e il direttore generale Mauro Masi hanno avviato tutti gli approfondimenti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti aziendali.
Bisogna cloroformizzare le opposizioni e anche il popolo italiano. Lo stato d'animo del popolo italiano è questo: fate tutto, ma fatecelo sapere dopo. Una mattina, quando ci svegliamo, diteci di avere fatto questo e noi saremo contenti. Era il 1924 e a parlare così era Benito Mussolini.
Zainet, Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi danno il benvenuto ad un nuovo appuntamento con i giovani reporter. Qui in studio con noi Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma. Ciao Nicolò.
Ciao, buon pomeriggio.
Libertà di stampa, libertà di comunicazione e satira, questi saranno gli argomenti della puntata di oggi, ma andiamo ad ascoltare subito la nostra prima hit, la radio di Eugenio Finardi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, piace ancora di più perché libera la mente. Con la radio si può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Torniamo allora in studio a parlare con Nicolò della libertà di informazione. Innanzitutto volevo chiederti che cosa ne pensano i ragazzi come te dell'informazione in questo paese.
È una domanda da $1 milione, come si suol dire, nel senso che purtroppo ci sono poche firme veramente prestigiose, molte che giudicherei abbastanza scadenti. So che mi comprometterò il futuro qui nel nostro paese, però ecco, per esempio tra le firme eccellenti possiamo sicuramente citare Santoro piuttosto che Travaglio, che sono veramente delle persone consapevoli del fatto di dover informare nel modo più obiettivo e giusto possibile. Cercano di presentare l'informazione senza filtri, senza simpatie politiche o altre. Invece ce ne sono tanti altri che purtroppo scelgono la seconda strada, che è senz'altro più facile e quella che da un certo punto di vista può aiutare ad avanzare nella carriera. Però purtroppo le cose stanno così e bisogna dire che all'estero è ben diversa la situazione, si riconosce più il merito forse.
Ma quindi secondo te in Italia il giornalismo è considerato
considerato alla stregua di una sorta di coro di cinguetti che quando non risponde a ciò che gli viene richiesto non va più bene?
Esatto, sì. Il problema è che, ecco, da un certo punto di vista, dicendola proprio, portandola su questo piano un po' più popolare, si rischia, diciamo, se non si fanno determinate scelte, molto spesso ci si trova i famosi bastoni tra le ruote, e quindi d'altra parte non si può nemmeno criticare chi sceglie la strada più semplice, proprio perché purtroppo d'altra parte, se è una passione, se questa è una passione, quella del giornalismo per l'appunto, uno cerca di seguirla in tutti i modi possibili, anche scegliendo magari dei percorsi che non possono essere condivisibili, ma d'altra parte non si può nemmeno fare i moralisti.
Ed allora andiamo ad approfondire queste tematiche con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Continuano a divampare le polemiche generate dalla trasmissione Anno Zero condotta da Santoro, andata in onda lo scorso 9 aprile. Il dibattito si snoda su un punto cruciale: come gestire l'informazione e tutelare allo stesso tempo la libertà di comunicazione? Esistono dei limiti oppure l'unica colonna d'Ercole da non superare deve essere quella della bugia mediatica? Gli schieramenti si dividono, così come le opinioni dei cittadini. Nel frattempo, il presidente della commissione di vigilanza RAI, Sergio Zavoli, ha ricordato che bisogna dar voce a istanze diverse. Nodale la questione promossa dal presidente dell'USIG RAI, che rivendica un diritto fondamentale: la possibilità di porre domande e ricevere risposte.
Ed è qui con noi, in collegamento telefonico, Daniela D'Antonio, giornalista di Repubblica. Benvenuta su Zainet.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ecco, la prima domanda che volevo farle: stampa, radio e TV, come comunicano oggi i media in Italia?
Guarda, stampa, radio e TV in questo momento, non solo in Italia ma in tutto il mondo, stanno soffrendo per la competizione del web, e questo è un problema che costringerà un po' tutti a rivedere gli strumenti di comunicazione di massa e cercare di riassettarci per adeguarci alla velocità dello strumento, che ovviamente ci lascia indietro. Corriamo il rischio di essere tutti quanti un po' più vecchi, soprattutto se ci rivolgiamo alle giovani generazioni, quindi ai ragazzi come voi, nel senso che per qualsiasi ragazzo della vostra età è molto più semplice collegarsi a internet e reperire le informazioni di cui ha bisogno nel web, piuttosto che andare in edicola, dove rischia di trovare delle notizie vecchie, già vecchie, rispetto a quelle che ha reperito sul web. Quindi questo è il grande problema, diciamo, di questi anni. In altri paesi come gli Stati Uniti, grossi colossi dell'informazione, grossi nomi del giornalismo, penso al New York Times o altri giornali di questo calibro, hanno abbattuto le barriere tra web e carta stampata, cercando di fare un unico strumento di informazione che coinvolga anche l'aspetto delle immagini e quello radiofonico, quindi fare un unico strumento attraverso il quale comunicare con tutti. Quindi si mandano i giornalisti in giro per il mondo anche con una telecamera o con un registratore in grado di registrare altissima qualità del suono e fare un unico prodotto, quindi fare un articolo scritto che va sia sulla rete che sul giornale, fare anche delle immagini che vanno sui canali televisivi online di cui sono dotati tutti i grossi gruppi editoriali, a cominciare da Repubblica, e anche una serie di informazioni da mandare invece sulle web radio o radio tradizionale.
Secondo il quotidiano spagnolo El País, la crisi minaccerebbe la libertà di espressione in Italia. Questa affermazione può essere condivisibile o la situazione non è poi così negativa?
Guarda, io non credo che sia così, nel senso che la crisi, qualsiasi crisi, io penso che sia invece sempre uno sprone per migliorare e per cambiare. Fare i conti con una crisi ti porta anche a fare un po' le pulci al lavoro che fai tutti i giorni, a cercare di capire se ci sono delle falle, se ci sono degli errori, se puoi in qualche maniera migliorare. Quindi io non credo che sia così. Qualsiasi crisi secondo me fa bene perché aumenta la competizione, aumenta la difficoltà e ci si guarda un poco meglio dentro e si cercano gli errori. Io credo che siano altre le minacce alla libertà di informazione, e noi qua in Italia ne sappiamo qualcosa.
A proposito d'Italia, nel film uscito di recente, Forte Apache, si dice che l'Italia sia un paese per giornalisti impiegati e non per giornalisti, quindi giornalisti d'inchiesta. Lei condivide oppure no questa affermazione?
Ma io penso che sia una battuta da film. E nei giornali, come in tutti i posti, ci sono quelli che tendono a interpretare il lavoro con passione e quelli che lo interpretano invece in maniera più disincantata e più pigra. Non farei una generalizzazione peggiore, mi sembrano sempre pericolose le generalizzazioni. Penso che sia una buona battuta per un film, un po' meno, diciamo, nella realtà.
E sempre rimanendo in tema, invece, come commenti la vicenda Santoro, visto che gli stessi abruzzesi hanno lamentato dei ritardi nell'arrivo dei soccorsi?
La vicenda Santoro, brutta vicenda, perché secondo me ogni volta che si censura qualcuno c'è sempre più da perdere che da guadagnarci, quindi credo che sia una brutta pagina della nostra storia, non solo giornalistica ma anche televisiva, ma proprio culturale di questo paese, soprattutto perché è avvenuto nella televisione di Stato, che dovrebbe avere un'altra missione rispetto a quella commerciale. Detto questo, la vignetta di Paolo ti può piacere o non ti può piacere, così come ti possono piacere o non ti possono piacere i programmi di Santoro, ma mi pare che sia stata un poco ingigantita tutto l'aspetto dell'informazione, perché mi pare che i colleghi abbiano fatto semplicemente il loro lavoro raccontando i ritardi che ci sono stati, il che non significa che la Protezione Civile non abbia fatto un buon lavoro, questo è ovvio, però mi pare che loro stessi l'abbiano marcato più volte che non era questa la loro intenzione. La vicenda Santoro secondo me dà il segno di un clima brutto che c'è in questo paese. Io trovo molto più scandaloso che sia caduta la Casa dello Studente e che non si siano costruite delle abitazioni antisismiche piuttosto che una vignetta. Trovo quello scandaloso, indecente e offensivo per la memoria degli abruzzesi, non certo una vignetta, che tra l'altro non è neanche una delle migliori di Vauro secondo me, quindi non era una bella vignetta. Detto questo, nessuno si può permettere di censurare Vauro, i problemi sono ben altri. Sarebbe stato meglio indignarsi per quello che è successo lì in Abruzzo piuttosto che per una trasmissione televisiva.
E sempre a proposito del terremoto, secondo lei, televisivamente parlando, la vicenda del terremoto, insomma, è stata trattata in modo adeguato oppure si è prestata maggiore attenzione a spettacolarizzare la realtà in un certo senso?
Sai, io penso che adesso, dopo tanti giorni, è semplice fare le critiche e dire si poteva fare così piuttosto che farlo in un'altra maniera. Per esperienza però io ho fatto per tanti anni la cronaca, sono stata per tanti anni per strada, poi quando ti trovi là per là a organizzare un servizio all'ultimo minuto, a correre davanti a una tragedia come quella, con le difficoltà che c'erano di comunicazione, di spostamenti e tutto il resto, sinceramente mi pare che abbiano fatto quello che potevano. Le trasmissioni di pomeriggio erano molto sgradevoli perché lì non c'era informazione ma c'erano soltanto questa carrellata di drammi e di cose con quelle musiche terrificanti in sottofondo, strappalacrime, quei servizi fatti apposta per commuovere la signora che probabilmente a quell'ora sta a casa. Quello l'ho trovato molto fastidioso e pornografico quasi.
E appunto, secondo te come dovrebbe essere trattato un argomento di tragedia come appunto può essere una calamità naturale, e ci deve essere un limite all'informazione oppure no?
Ci deve essere un limite, secondo me, non all'informazione, ma un limite all'indecenza di chi va da un padre, da una madre che ha perso un figlio e in maniera anche sciocca e idiota, perché non è una domanda intelligente, chiede come sta. Quello sicuramente è sbagliato. Certo, io preferisco le trasmissioni di inchiesta sul terremoto, cioè quelle in cui si capisce, ci cerca di capire almeno chi ha costruito quell'edificio, chi ci ha messo la sabbia nei piloni invece della sabbia di mare, invece che un materiale più adeguato. Preferisco quelle trasmissioni là. Quello che è sgradevole, ma purtroppo temo che ci sia poco da fare, è questa morbosità nei confronti del dolore. E purtroppo queste esibizioni sono poi premiate da ascolti indecenti, nel senso che se poi guardi gli ascolti, queste trasmissioni che a noi fanno orrore e che non ci piacciono, in realtà poi producono share, di conseguenza producono inserzioni pubblicitarie, che è la cosa che interessa a chi fa soprattutto la televisione commerciale, di vendere un prodotto e di portare a casa il risultato.
Torno un attimo sulla questione della libertà di stampa nel nostro paese, proprio perché sappiamo che rapporti diramati, diciamo, da autorevoli enti del passato hanno dimostrato che l'Italia si trovava al 40esimo, al 35esimo posto in classifica. Secondo te in questo momento le cose stanno migliorando? C'è più libertà oppure la situazione ancora tarda a migliorare?
Guarda, noi in questo paese scontiamo, come è ben noto, un'anomalia che è un'anomalia politica e imprenditoriale, perché siamo l'unico paese al mondo dove un capo di Stato è anche proprietario di reti televisive e giornali che hanno un'ampia tiratura. E io credo che sia sbagliato gridare al regime, penso che sia sciocco, però penso che sia altrettanto grave il fatto che in questo momento ormai pare che tutti si siano abituati a questa anomalia, che invece tanto normale non è, perché non ci sono precedenti nel mondo occidentale sicuramente di un imprenditore che allo stesso tempo capo dello Stato gestisce l'informazione e di fatto gestisce gran parte dell'informazione televisiva, perché come sapete non solo è proprietario di Mediaset ma decide anche le nomine più importanti della RAI, quindi anche l'azienda concorrente alla sua stessa azienda dipende dalle sue decisioni, che è una situazione paradossale, che credo che sia questa la vera minaccia alla libertà di stampa in Italia. Poi ovviamente ci sono delle isole felici, dei giornali dove si riesce ancora a lavorare con tranquillità, e speriamo che duri quanto più possibile.
E allora una domanda conclusiva: secondo te come può uscire fuori il giornalismo italiano dai problemi che l'attanagliano ora e qual è il suo futuro?
Beh, io penso che purtroppo, per fortuna, non si possa più ragionare in questa maniera, non si possa più dire il giornalismo italiano. Siamo in un mondo che è globale, quindi non esiste più il problema del giornalismo italiano, ma semmai esiste il problema del giornalismo mondiale, che come dicevo all'inizio si deve un attimo tarare su nuove esigenze, su una nuova utenza, su nuovi strumenti di comunicazione. Il grosso problema è quello. Per fortuna si dice da decenni, almeno un paio di decenni, che i giornali di carta spariranno. Sembra sempre che stiamo là per scomparire come dinosauri, invece ringraziando il cielo siamo ancora tutti quanti qua, però il problema esiste e va affrontato, quindi penso che sia su scala mondiale, non su scala italiana.
E con quest'ultima considerazione ringraziamo allora Daniela D'Antonio, ricordiamo giornalista di Repubblica, grazie per l'intervento e per essere stata qui con noi su Zainet.
Ciao, a presto, ciao.
Zainet, la scuola che fa radio.
Morire per delle idee, l'idea è affascinante. Per poco io morivo senza averla mai avuta, perché chi ce l'aveva? Una folla di gente gridando viva la morte proprio addosso mi è caduta. Mi avevano convinto e la mia musa insolente, abiurando i suoi errori, aderì alla loro fede, dicendomi peraltro in separata sede: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Approfittando di non essere fragilissimi di cuore, andiamo all'altro mondo bighellonando un poco, perché forzando il passo succede che si muore per delle idee che non han più corso il giorno dopo. Ora se c'è una cosa amara, desolante, è quella di capire all'ultimo momento che l'idea giusta era un'altra, un altro il movimento. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta. Gli apostoli di turno che apprezzano il martirio lo predicano spesso per 90 anni almeno. Morire per delle idee, sarà il caso di dirlo, è il loro scopo di vivere, non sanno farne a meno. E sotto ogni bandiera li vediamo superare il buon Matusalemme nella longevità. Per conto mio si dicono in tutta intimità: moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. A chi va poi cercando verità meno fittizie, ogni tipo di setta offre moventi originali. E la scelta è imbarazzante per le vittime novizie. Morire per delle idee è molto bello, ma per quali? E il vecchio che si porta già i fiori sulla tomba, vedendole venire dietro il grande stendardo, pensa, speriamo bene che arrivino in ritardo. Moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, ma di morte lenta. E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepati, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Tanto più che la carogna è già abbastanza attenta, non c'è nessun bisogno di reggerle la falce, basta con le garrote in nome della pace, moriamo per delle idee, vabbè, ma di morte lenta, vabbè, ma di morte lenta.
Ed abbiamo appena ascoltato Fabrizio De André con Morire per delle idee. Allora Nicolò, volevo chiederti, secondo te quando si denuncia poca possibilità di esprimere qui in Italia le proprie posizioni sulla stampa, si tratta di un'esagerazione oppure no?
Come dicevo prima, appunto, in realtà non credo che purtroppo sia un'esagerazione, al contrario, infatti una prova appunto è tutto il caso scoppiato attorno alla trasmissione di Santoro, Anno Zero, perché effettivamente insomma in Italia c'è sempre un dilemma tra le notizie che vengono dette e vengono immediatamente condannate e quelle che invece sono più accolte favorevolmente perché cercano un po' di distogliere l'attenzione, diciamo così, da quali sono i veri problemi. Perciò io penso che a questo punto la vera sfida sia da parte del lettore, nel senso il lettore dovrebbe cominciare probabilmente a informarsi autonomamente, visto che appunto i mezzi ci sono, internet, le varie agenzie che pubblicano le notizie in modo assolutamente obiettivo, registrano solo i fatti. Quindi a quel punto sta poi la coscienza di ognuno di noi cercare di informarsi in modo ecco più autonomo, come dicevo prima, e cercare di interpretare a proprio modo la realtà, proprio perché probabilmente in questo modo non siano né filtri né condizionamenti esterni e quindi si riesce meglio forse a cercare di non dipendere troppo dalle parole altrui, perché poi sappiamo che spesso alcuni articoli sono fatti più per colpire che per informare. Quindi a questo punto la responsabilità diventa individuale, al di là ovviamente dell'importanza di colui che informa, che ha una responsabilità ben precisa, che è quella di cercare di seguire quanto più possibile l'obiettività.
Quindi secondo te il lettore o comunque la persona che ascolta dovrebbe sviluppare un senso critico, ma ti volevo chiedere, nell'ultimo caso, ecco quello di Vauro per esempio, di Anno Zero, o in genere nella televisione di oggi, non credi che ci sia una sorta di buonismo che in qualche modo offusca sempre quella che è la notizia, quella che è la realtà? Cioè non si è letto dietro quello che voleva dire questa famosa vignetta di Vauro?
Beh, io credo che comunque non si sia andato oltre, non si sia letta la provocazione, ovvero una critica ben precisa alla speculazione edilizia, perché io non credo che questo fumettista, tra l'altro molto bravo, volesse appunto speculare anche egli sui sentimenti dei vari morti purtroppo in Abruzzo, delle situazioni tragiche. Purtroppo ecco c'è sempre, come dicevi tu, quest'aura di buonismo che circonda l'informazione, che poi abbiamo visto anche nelle varie trasmissioni meridiane, che comunque non si parlava mai, diciamo, dei responsabili, non si cercava mai di cercare di approntare una discussione critica, ma piuttosto si scivolava sempre appunto nel positivo, nel cercare di vedere l'azione della protezione civile, che per carità sicuramente hanno svolto un egregio lavoro, nessuno lo mette in dubbio, però credo che continuando ad esaltare i buoni sentimenti piuttosto che andando al nocciolo, andando ad individuare il vero problema, sia perfettamente inutile, perché si rimane sempre fermi allo stesso punto, non si va avanti, e quindi a quel punto l'informazione perde di significato, si tratta di un intrattenimento, alla fine si banalizza tutto, ecco.
E stiamo parlando appunto di questo intrattenimento, se vogliamo anche un po' trash, volevo chiederti se è nato prima l'uovo o la gallina, nel senso, la presenza di questi programmi scadenti in TV è dovuta al pubblico che li richiede oppure al pubblico stesso oggetto di questo tipo di informazione?
Diciamo che la domanda si risponde da sola, nel senso che ovviamente se le persone continuano a vedere determinate trasmissioni è perché evidentemente ci trovano qualcosa di interessante, perché altrimenti si rivolgerebbero ad altre trasmissioni ben più serie, ad esempio quelle di approfondimento.
E quindi secondo te com'è possibile instillare un senso critico nei confronti del pubblico e cercare di diffondere un'informazione che sia il più possibile puntuale e meno spettacolarizzata e meno incentrata su quelli che sono poi i drammi personali, che però dovrebbero essere inseriti in un contesto più ampio?
Allora guarda, io credo che il vero problema sia che il pubblico italiano è molto assuefatto di fronte davanti alla televisione, infatti si accinge a vedere le varie trasmissioni in modo assolutamente acritico e non cerca di leggere appunto tra le righe, come è successo sempre citando il caso di Vauro, piuttosto che altri episodi simili che sono già successi, perché non è la prima
Luttazzi.
Volta che accade, appunto, non è la prima volta che accade, cioè, appunto Luttazzi, come dicevi tu, è stato costretto a organizzare degli spettacoli per conto suo teatrali proprio perché non ha trovato ospitalità in nessuna rete, probabilmente perché in Italia si ha paura di dire la verità. A questo punto l'unica conclusione che si può tirare è questa, perché è vero che Luttazzi sicuramente avrà esagerato di toni, nessuno lo mette in dubbio, le cose possono essere dette in 3000 modi, questo per carità nessuno lo nega, e anzi magari anche in alcune volte calcato troppo la mano, però è altresì vero che comunque dice cose vere, dice cose che sono assolutamente riscontrabili, però evidentemente dà fastidio ai piani alti. Poi, per rispondere alla tua domanda, l'unico modo per probabilmente migliorare la situazione è, come dicevo prima, diciamo dirigersi verso altre fonti, che possono essere ad esempio anche gli stessi video via internet, le stesse inchieste, perché ho visto che ultimamente stanno tra l'altro nascendo molti siti di approfondimento, e quindi questo senz'altro è un modo per entrare nel vivo della notizia senza lasciarsi condizionare poi dal conduttore, perché leggevo proprio a tal proposito una cosa molto interessante, un'opinione di uno scrittore che affermava appunto che in Italia il giornalista non è totalmente a servizio della notizia, diventa quasi una sorta di personaggio epico, vuole mettersi in mostra, e quindi probabilmente ci vorrebbe più un ritorno all'umiltà.
Allora Nicolò, proprio riguardo l'insistenza dei giornalisti, volevo chiederti come giudichi, come ragazzo appunto, l'insistenza di questi reporter che in qualche modo cercano sempre di rubare la dichiarazione anche in momenti poco opportuni. Per esempio ieri è stato mandato in onda un servizio dove il giornalista cercava di rubare qualche commento ad una sposa abruzzese che stava appunto convolando a nozze con il futuro marito.
Si potrebbe citare anche l'esempio del battesimo che è stato filmato interamente, oppure il famoso caso che ha suscitato scandalo dei giornalisti che hanno bussato al finestrino di una famiglia che stava dormendo nella propria auto, ce ne sarebbero 3000. Ecco, questo è il modo assolutamente, secondo me, più sbagliato di fare informazione, proprio perché, come dicevamo prima, si esalta in un certo senso l'intrattenimento macabro piuttosto che andare, diciamo, a vedere qual è il vero problema, qual è la vera notizia, e soprattutto non si svolge un servizio veramente coerente e corretto nei confronti anche dello stesso telespettatore, e soprattutto non si considera poi il vero dramma, perché spettacolarizzare il dramma, andare lì a sottolineare appunto con musiche melodrammatiche, con questi montaggi fatti ad hoc, secondo me rischia solo di rendere patetica la vicenda, anche perché sicuramente tra qualche settimana nessuno ne parlerà più, e quindi resterà solo il ricordo di queste scene veramente pietose.
E siamo giunti al termine di questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori, come sempre, i nuovi sondaggi presto online su www.zai.net, mentre il libro che oggi vi segnaliamo per approfondire l'argomento della puntata è Umanità accresciuta di Giuseppe Granieri, edito dalla Terza, un testo per analizzare tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Ringrazio Nicolò per essere stato in nostra compagnia.
Ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, D'Antonella Andriuolo e Caterina Mascolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti.